Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Eccoci, buongiorno, giovedì 20 agosto e siamo pronti anche questa mattina per andare a dare un'occhiata ai molti argomenti che i giornali italiani oggi trattano. Non c'è un tema unico per le aperture, ci sono molte scelte diverse e anche una varietà che insomma è anche una ricchezza, a differenza di altre situazioni in cui le prime pagine si somigliano molto. Oggi ogni quotidiano ha cercato di fare delle scelte sue e vedremo che insomma ci sono tante cose interessanti da leggere. Cominciamo subito con un tema che è l'apertura del quotidiano Il Messaggero, anche perché è un tema di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, che è la scuola, ed è un tema che oggi presenta qualche novità, oltre al proseguo di un dibattito, quello soprattutto sui trasferimenti dei nuovi docenti immessi in ruolo, che è un tema che si è molto scaldato e già da numerosi giorni è al centro del dibattito, non solo sui giornali ma anche in molti programmi TV. E intanto c'è una notizia che giustifica appunto questa apertura del Messaggero: un anno per trasferire i prof. Il sì del governo dopo le proteste, supplenze vicino casa rinviando l'entrata in ruolo. Nella titolazione si dà anche conto del fatto che sono in arrivo 6.000 nuovi segretari obidelli e sono gli ex dipendenti delle province abolite. In cosa consiste questa che il Messaggero definisce mano tesa del governo ai precari? Si riferisce al fatto che sarà possibile accettare una supplenza vicino a casa nel 2015-2016 senza perdere il ruolo. Anche se ai sindacati, avverte il pezzo firmato da Lorena Lo Iacono a pagina 2 del Messaggero, questo non basta e si va comunque verso lo sciopero. E vi leggo alcuni passaggi per focalizzare ancora meglio la notizia. L'anno scolastico della svolta, quello che avrebbe dovuto vedere il debutto della riforma della scuola targata Renzi-Giannini, in realtà sarà solo un anno di tregua, almeno per tutti quei precari che alle assunzioni proposte dal governo Renzi hanno detto no. Tra loro ci sono sia l'esercito del gran rifiuto, che resta barricato nelle graduatorie ad esaurimento in attesa di tempi migliori, sia quella schiera di docenti che resteranno supplenti per un anno nonostante l'immissione in ruolo, grazie alla possibilità, prevista dal Ministero, di consentire ai neoassunti di accettare incarichi di supplenza fino al 30 giugno, ancora per un anno. Per loro quindi si posticipa tutto a settembre 2016, proprio come accade per l'avvio degli albi territoriali e della cosiddetta chiamata diretta dei presidi, rimandati a settembre del prossimo anno. Dunque la riforma parte a metà. Un anno di riflessione, quello alle porte, per capire dove andrà la scuola. Tendere una mano ai docenti è stata la ministra Stefania Giannini, che in merito alle supplenze sull'organico di fatto ha chiesto espressamente agli uffici scolastici territoriali di effettuare le nomine entro l'8 settembre. Si tratta degli incarichi di docenza fino al termine delle lezioni, una sorta di compromesso tra le parti che sta dando i suoi frutti e che da qualcuno viene però interpretato come una cessione alle pressioni dei sindacati. I docenti infatti non dovranno rinunciare all'assunzione prevista dalle fasi B e C, ma non dovranno neanche affrontare subito i trasferimenti. Tra le motivazioni che hanno spinto tanti precari a non accettare l'assunzione, infatti, c'è proprio la possibilità di vedersi offrire una cattedra lontano da casa, anche fuori dalla regione in cui per anni hanno insegnato, non senza progettare la propria vita e mettendo su famiglia. Questo insomma è la notizia con cui apre il Messaggero. A pagina 3 c'è poi un focus firmato da Pietro Piovani sullo squilibrio della scuola italiana: insegnanti al sud, alunni al nord, insomma uno squilibrio geografico che è poi il motivo di base del problema dei trasferimenti. Scrive Piovani: la geografia della scuola italiana è così, da sempre, e questo nonostante sia già avvenuta nel corso dei decenni una massiccia migrazione di educatori dal sud al nord. Come è risaputo, oggi nelle regioni centro-settentrionali le classi sono affidate in larga parte a docenti siciliani e campani. Non esistono rilevazioni in proposito, ma si può stimare che i professori in servizio lontano dalla loro terra d'origine siano centinaia di migliaia. Nel solo 2014 sono stati 7.000 quelli che hanno offerto la disponibilità a spostarsi in province distanti da quella di residenza. Anche il motivo di questa transumanza è ben noto. Al sud la scuola offre un'occasione per uscire dall'incubo della disoccupazione e l'opportunità di uno stipendio che nelle aree meno floride del paese ha un discreto valore, mentre in quelle più ricche è poco più che una miseria. Uno studio condotto un paio d'anni fa dagli economisti Tito Boeri, ora divenuto presidente INPS, Andrea Ichino ed Enrico Moretti, ha calcolato che un insegnante di Milano ha un potere d'acquisto inferiore del 32% rispetto a un suo collega di Ragusa, pur ricevendo la stessa busta paga. Al nord perciò l'offerta di forza lavoro docente latita, mentre cresce la domanda di istruzione, cioè il numero degli alunni. Nelle regioni dove c'è più occupazione, l'aumento dei residenti stranieri, immigrati extracomunitari mediamente giovani e quindi con figli piccoli, compensa il calo demografico degli italiani e fa salire la popolazione in età scolastica. In Lombardia gli studenti sono circa 1.200.000, in Sicilia meno di 800.000, in Sardegna appena 200.000. Ecco perché nel piano di assunzioni previsto dalla riforma Renzi-Giannini la fetta più ampia dei posti è prevista per la Lombardia, 8.000 insegnanti in più con il cosiddetto potenziamento degli organici, più altri 4.000 per coprire chi è andato in pensione, più un altro numero che sarà definito quando saranno più chiare le cifre della cosiddetta fase B. Come e peggio della Lombardia, peraltro, si trovano anche altre regioni, a cominciare da Marche ed Emilia-Romagna, che, come si diceva, hanno un rapporto insegnanti-alunno piuttosto alto. Ancora più alto è a sorpresa quello della Puglia, dove però sono tanti anche i precari da regolarizzare. Le regioni con più esuberi sono sicuramente Campania e Sicilia. Questo è il focus, a pagina 3 del Messaggero, sulla questione dello squilibrio alunni insegnanti e quindi sulla ragione base dei trasferimenti. Vi dicevo che c'è anche questa notizia: in arrivo 6.000 nuovi segretari e bidelli, sono gli ex dipendenti delle province. In vista della loro riconversione il ministero ha bloccato le assunzioni di nuovo personale, che qui i sindacati protestano e dicono che Giannini viola gli impegni assunti, siamo pronti a fare ricorso. Tra l'altro c'è anche, vi segnalo, un'intervista al presidente dei dirigenti scolastici che a proposito della notizia da cui siamo partiti, cioè questo anno di tregua sui trasferimenti, chiamiamolo così, dice che si tratta di una scelta inopportuna e sbagliata. A settembre si rischia il caos e aggiunge: in queste difficili condizioni anche le realtà virtuose andranno in crisi. Questo è il Messaggero sul tema scuola, tema che naturalmente è presente anche su altri quotidiani. C'è un altro quotidiano che oggi apre su questo tema, che è il Manifesto. Ultima spiaggia, la foto è quella di una spiaggia vera e propria, come tradizione del Manifesto, giocare sulle parole e sulle immagini. Nella copertina il riferimento è alla protesta che viene ritratta appunto in questa foto di spiaggia dei professori in Sardegna, al Poetto di Cagliari, flash mob fra gli ombrelloni e i turisti degli insegnanti con il trolley. Sono i migranti della cattedra, perché da nord a sud la buona scuola di Renzi e Giannini impone a professori e maestri di traslocare pur di mantenere il lavoro. Ed è solo l'inizio. C'è poi a pagina 3 un servizio su questo tema: il lungo esodo dei docenti persi dentro un algoritmo. Questo perché esiste un software che deve assegnare automaticamente i professori alle cattedre vacanti, e è per questo che si parla dell'algoritmo nel titolo. C'è poi un'intervista anche a un sindacalista della CGIL: un meccanismo perverso, ovviamente il riferimento è all'obbligo di trasferimento in caso di immissione in ruolo, in caso di accettazione delle nuove norme, che, come sappiamo, molti hanno rifiutato, colpite soprattutto le donne, dice Pantaleo, segretario della CGIL Scuola. Passiamo ancora a un'altra notizia di scuola. In questo caso non è l'apertura del giornale in questione, che è Repubblica, ma è comunque un ampio servizio a pagina 20 sulla riforma. Il titolo è: scuola, mancano 20.000 assunzioni, insufficienti gli insegnanti di sostegno e di matematica, soprattutto alle medie, e nessun posto per le materne. E il Ministero già dice: il prossimo concorso si allargherà a 80.000 candidati, le graduatorie dei precari restano aperte. Dopo 5 giorni, scrive Corrado Zunino in questo articolo, ferie comprese, Il Ministero dell'Istruzione ha completato la prima analisi delle 71.643 richieste di assunzione inviate dai docenti precari e ha scoperto che mancano profili professionali per riempire diverse classi di concorso, che poi sono le materie da insegnare. In particolare mancano insegnanti di sostegno e prof di matematica. Il primo controllo restituisce quindi un risultato inaspettato. Le assunzioni non saranno 102.734, come scritto sulla legge 107, ma 15-20.000 in meno. È una novità di rilievo e negativa per una legge fin qui molto avversata, che nella sua prima stesura aveva promesso 148.000 assunzioni e che si sta dimostrando troppo rigida nella scelta delle categorie da cui pescare. Gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento 125.000 e i vincitori o idonei dei concorsi precedenti 11.000. Già, il problema, fin qui sottostimato, nasce dal fatto che in questi due blocchi ci sono poche figure di insegnanti specializzati nel sostegno e pochissime di insegnanti di matematica, in particolare per le scuole medie. A questi due aspetti, che il MIUR conosceva, se ne sono aggiunti altri due dopo la verifica delle domande. 3.000 delle oltre 71.000 sono da stracciare perché sostanzialmente compilate da precari nel frattempo assunti. Poi 14.951 richieste di assunzione sono state fatte da chi ha il curriculum adatto per insegnare nella scuola dell'infanzia, ma i posti a disposizione per il potenziamento delle classi 3-6 anni sono zero. Questo è un passaggio del pezzo firmato da Corrado Zunino su Repubblica. C'è anche un'intervista a fianco alla responsabile scuola del PD, che è Francesca Puglisi. Francesca Puglisi, la prima domanda: non c'è pace per la buona scuola, anche se legge di Stato, le assunzioni saranno 20.000 in meno di quelle previste. La risposta di Puglisi: nulla di nuovo, né magheggi sui numeri, dice la responsabile scuola. Sapevamo che c'erano pochi insegnanti di matematica, tecnologia e informatica, sapevamo del problema sul sostegno. Su quelle materie il Ministero assegnerà supplenze annuali, i precari di seconda fascia potranno lavorare ancora una stagione. Ancora una domanda: 20.000 supplenze non sono 20.000 assunzioni, non è pentita come responsabile scuola di aver difeso un sistema di assunzioni rigido? Se ci fossimo spostati sulla seconda avremmo commesso un'ingiustizia tra pari grado, i seconda fascia che avevano lavorato al nord sarebbero entrati, quelli rimasti al sud e con poco punteggio fuori. Inaccettabile e foriero di ricorsi di massa, serviranno 2 anni per una buona scuola a regime. E infine c'è un riferimento alla lettera aperta che 2 giorni fa vi abbiamo letto anche qui nella rassegna stampa a prima pagina, quella della docente precaria che aveva rifiutato l'assunzione, lettera Repubblica. A proposito di quella lettera, dice Francesca Puglisi, responsabile scuola del PD, tanta disinformazione, il contratto degli assunti non è triennale ma a tempo indeterminato, l'incarico è triennale, rinnovato automaticamente se non cambia il piano dell'offerta formativa e nessun insegnante del potenziamento farà il tappabuchi, insegnerà arte, musica, diritto, economia, poi potrà affiancare altri docenti per fare gruppo di lavoro. La buona scuola, viva Dio, non sarà più solo una lezione di 55 minuti scollegata dal resto. Vi segnalo che c'è anche poi in questa pagina un'intervista a un grande vecchio del cinema italiano, Ermanno Olmi, che dice: il posto fisso a scapito dell'anima salva. E questo è il contenuto, il titolo, e rispecchia bene il contenuto dell'intervista che ha fatto da Olmi Maria Pia Fusco. Tra l'altro nell'intervista Olmi ricorda di aver esordito proprio con un film nel 1961 che si intitolava Il Posto, ma insomma il mito del posto fisso per Ermanno Olmi è in realtà qualcosa che ha ingannato i lavoratori e li ha portati a farsi servi. Vi riassumo il contenuto di questa intervista, che ovviamente è il punto di vista insomma, di un narratore, di un regista, su questa vicenda della scuola e sul dibattito molto, molto forte che ha scatenato e che sicuramente è destinato a proseguire. Noi cambiamo argomento, che c'è un'altra questione che oggi continua a essere centrale nelle prime pagine e con ampi servizi all'interno dei quotidiani, che è la questione del dibattito, che qui sarebbe meglio forse dire scontro vero e proprio, che si è sviluppato tra la Chiesa, o quantomeno alcuni suoi pezzi, e la politica a proposito dei migranti. Uno scontro che è partito appunto come un confronto su questo tema specifico, ma che sempre più sta diventando insomma una questione che è al centro dell'agenda politica, con molti anche retroscena di ambientazione vaticana. Oggi ci sono appunto retroscena Vaticani, interviste a vescovi, parlano responsabili a vario titolo delle gerarchie, ci sono editoriali e ancora c'è anche un'uscita del Papa, una frase a proposito del fatto che il lavoro non deve pregiudicare altri valori, in particolare i valori della famiglia. Su questa uscita ci sono commenti molto, molto forti, che di fatto rispondono a questa uscita di Bergoglio come se fosse un'altra uscita politica a cui replicare, quindi secondo gli schemi di quel tipo di dibattito. Ma cominciamo intanto da quello che è in qualche modo il protagonista ancora di molte ricostruzioni e in particolare di un retroscena che c'è su Repubblica. Parlo di Galantino, il segretario generale della CEI, che in questo momento con le sue frasi è al centro di questo dibattito. Innanzitutto c'è questo retroscena, come vi dicevo, da cui partirei per introdurre questo tema, che è firmato da Claudio Tito su Repubblica, e Bagnasco chiamò Galantino. Monsignor Galantino risponde sempre solo al suo Papa, non si muove senza il suo assenso. Il punto è che così la linea della CEI non passa mai attraverso il suo presidente. Bagnasco e i suoi si sentono oscurati. Questo è un virgolettato che evidentemente arriva dalle stanze CEI. Nessuna incomprensione tra Pontefice e il segretario generale della CEI, scrive Tito. Gli ultimi interventi che hanno scosso la politica e il governo italiano non hanno provocato screzi con il Pontefice, ma con la vecchia guardia dei vescovi italiani sì. Si tratta dell'ennesima puntata di un conflitto tenuto sempre nascosto, ma anche i prodromi della grande partita che si giocherà in autunno in occasione del sinodo, in vista di quell'appuntamento cruciale per la Chiesa. Le truppe di Francesco e quelle del fronte conservatore hanno già iniziato a schierarsi, e così il silenzio del presidente della conferenza episcopale Angelo Bagnasco sulle esternazioni di Galantino, in teoria un suo subordinato, non viene interpretato come un implicito assenso, ma come un esplicito dissenso. Un prelato che ben conosce e frequenta le sale della Curia descrive in questi termini la situazione che si è creata nei rapporti sempre più articolati tra la Santa Sede e la CEI. Un braccio di ferro che ormai va avanti da quando poco più di 2 anni fa Francesco si è insediato. Il dialogo con le istituzioni culturali, sociali e politiche è cosa vostra, aveva detto il Pontefice nel maggio del 2013 rivolgendosi proprio ai vescovi italiani. Parole che servivano a distinguere nettamente il ruolo della CEI da quello della Segreteria di Stato, quest'ultima impegnata da quel momento esclusivamente nella gestione dei rapporti tra Stati. Il 2013 era l'inizio del nuovo papato, da lì a poco la struttura della CEI è stata sostanzialmente commissariata. Il presidente Bagnasco è stato confermato fino al 2017, ma è stato affiancato da un segretario generale, Nunzio Galantino, che risponde solo a Bergoglio, una mossa che già aveva in quei giorni provocato malumori divenuti ancor più marcati, quando, oltre ai vertici, anche la linea sociale della conferenza è stata corretta. Una modifica, scrive Tito, che la componente ruinian-bagnaschiana non digerisce, si sente costantemente scavalcata dall'uomo nominato dal Papa. Non a caso alla base della scelta di Galantino di rinunciare al convegno in Trentino su Alcide De Gasperi c'è stata proprio una telefonata con Bagnasco, che lo avrebbe invitato a non dare ulteriore pubblicità alle sue osservazioni. Le critiche di molti vescovi, per lo più legati al presidente della CEI, in queste ore non hanno assunto un rilievo pubblico, ma sono state il leitmotiv di diversi colloqui riservati. Il cuore del contrasto dunque non è tanto nel merito degli appunti mossi alla politica italiana e all'esecutivo, quanto nell'impostazione generale. In primo luogo il sistematico superamento delle gerarchie interne. La seconda questione riguarda invece la linea di Bergoglio sul governo italiano. Per il Papa non esistono governi di centrodestra o di centrosinistra da giudicare sulle basi delle loro estrazioni politiche. Si valutano solo i fatti. È quella che nella Santa Sede chiamano neutralità, un atteggiamento completamente diverso rispetto al recente passato e che mette in crisi il sistema di relazioni impostato da Bagnasco e Ruini. Basti pensare alla frase che il Pontefice ha pronunciato pochi mesi fa e che da tutti è stata letta come una stoccata ai suoi avversari italiani. Un cristiano deve fare politica, ma certamente non serve un partito dei cattolici. Questo insomma è un ampio passaggio della retroscena di Claudio Tito sullo scontro che si sarebbe aperto, scontro sotterraneo, ma furioso a giudicare da questa ricostruzione, che si sarebbe aperto all'interno della CEI proprio per questo protagonismo di Galantino a dispetto del presidente Bagnasco e della corrente che nella CEI fa riferimento a Bagnasco e anche al precedente presidente della CEI, e cioè Ruini. E questo retroscena sembrerebbe decisamente confermato anche da altre ricostruzioni. Intanto, e ci arriviamo subito, ma intanto è confermato, diciamo, da due interviste, da due fonti dirette, cioè quella di Gianfranco Todisco, vescovo di Melfi, che parla sul Fatto Quotidiano, ma anche l'intervista di Domenico Mogavero, delegato in Sicilia per le migrazioni e la Caritas. Mogavero, che è il vescovo di Mazara del Vallo, è un altro, insomma, che è meno al centro di Galantino in questi giorni, ma un altro che ha pronunciato parole e concetti molto affini a quelli del segretario generale della CEI. Intanto, dice Mogavero su La Stampa, intervistato a pagina 7, dice da Giacomo Galeazzi: quelli che oggi ci criticano ieri sgomitavano al Family Day. Noi comunisti, risposta, abbiamo gli stessi valori da 2000 anni. E alla domanda «La Chiesa Cattolica non dà più patenti di cattolicità ai partiti?», la risposta di Mogavero è: non solo non distribuisce più accreditamenti, ma si rivolge ugualmente a maggioranza e opposizione, senza cercare privilegi né canali preferenziali coi palazzi della politica. Noi vescovi esprimiamo quel sentimento popolare che soffre per la lontananza tra gente e istituzioni. Domanda: è il nuovo corso di Francesco? Il Papa ci ha detto che il nostro compito di pastori è formare le coscienze e orientarle cristianamente. Poi fare politica spetta ai laici, non ai vescovi e sacerdoti. Bergoglio indica il metodo di raccogliere diversità e varietà di esperienze per mettere in moto uno stato permanente di missione e conversione pastorale. I vescovi fanno politica? Altra domanda, e la risposta: no, predichiamo il Vangelo, i respingimenti sono immorali. Queste alcune battute di Mogavero nell'intervista sulla Stampa. C'è quest'altra intervista, come vi dicevo, invece anche sul Fatto Quotidiano. A parlare è Monsignor Todisco, vescovo di Melfi, il quale è al centro anche lui di numerosi articoli già da ieri, perché è autore di un appello alla Fiat, a Marchionne, ai vertici, anzi bisogna dire ormai di FCA, per abolire il lavoro domenicale. E quindi, insomma, si parte da qui nell'intervista che firma Andrea Gianbartolomei a pagina 5. Il Monsignor Todisco chiede: come è nata l'idea della lettera? Risposta: la cosa è molto semplice. A Melfi il riavvio delle attività è avvenuto dopo 2 anni di cassa integrazione, è stata una boccata di ossigeno per 8.000 famiglie. Sono stato anche invitato diverse volte in fabbrica, pure prima di Natale, e ho benedetto i 2 modelli in produzione. Mi ero già augurato che il lavoro domenicale non continuasse a lungo, sono al corrente della necessità del lavoro, la cui mancanza mortifica la persona. Ma finito questo tempo, di grazia permettiamo ai dipendenti di passare il tempo con la famiglia, perché quando il profitto viene messo al primo posto, la famiglia diventa un albergo a 5 stelle in cui c'è tutto quello che serve, ma dove non si sta più insieme. La compagnia della famiglia non ha prezzo. Gli operai hanno reagito. Un devoto, risponde Todisco, mi ha scritto su WhatsApp: complimenti per la lettera, so già che non funzionerà per la manutenzione, ma ha fatto bene. E poi c'è la domanda, appunto, sulle esternazioni di Galantino, che ha difeso i migranti, e risponde anche Todisco: è Papa Bergoglio che ci ha invitato a denunciare ogni forma di ingiustizia che va contro la dignità della persona. Era l'assemblea, all'apertura dell'assemblea della CEI il 18 maggio, infatti a proposito di questo si titola l'intervista così: migranti, lavoro, diritti, Bergoglio ci ha detto non state zitti. Questa è l'intervista a Monsignor Todisco sul Fatto Quotidiano. C'è un altro interessante retroscena, però, su un altro giornale, che in questo caso è Il Tempo, e questo retroscena lo firma Luigi Bisignani. E se vi state chiedendo se è quel Bisignani, sì, la risposta è quel Bisignani. Questo retroscena firmato da Bisignani sul Tempo ha questo titolo: i vescovi firmano per zittire Galantino, voci su un documento riservato per precisare la vera posizione della CEI. Dietro l'operazione ci sarebbero Betori e Fisichella, Bergoglio in difficoltà. L'attacco del pezzo di Bisignani, riservatamente, sommessamente, tra SMS e telefonate piene di allusioni e sottintese che partono dai conventi incastonati nei monti o nelle case di riposo in riva al mare. Così, la grande maggioranza dei vescovi italiani sta raccogliendo in un documento per ora riservatissimo le firme per fare in modo che il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino, taccia dopo le ripetute accuse mosse al governo Renzi e alla politica in generale sulla tragedia dell'immigrazione. Il documento, che viene scritto per il momento in modo paludato è virgolettato, quindi attribuito in qualche modo a qualche fonte di Bisignani, metterà nero su bianco la vera posizione della CEI su quei temi che contrastano diametralmente con le esternazioni di Galantino. Ma è come oggi, infatti, autorità civili ed ecclesiastiche collaborano per alleviare le pene di tanti poveri disperati. La CEI inoltre sta per rendere pubblico un grande progetto umanitario. C'è chi vede in questa clamorosa iniziativa la mano di alcuni vescovi. La clamorosa iniziativa non è quel progetto umanitario, ovviamente, ma questo documento anti-Galantino. E c'è chi vede in questa clamorosa iniziativa la mano di alcuni vescovi vicini al cardinale di Firenze Giuseppe Betori, legato a Matteo Renzi, nonché uno dei candidati alla successione di Angelo Bagnasco alla presidenza della CEI. E anche Monsignor Rino Fisichella, da sempre vicino ai palazzi della politica romana. E viene spontaneo chiedersi, vedendo Betori e Fisichella muoversi all'unisono, se non sia stato lo stesso Renzi ad averli sollecitati per ottenere nel più breve tempo possibile la testa di Galantino. Un tentativo di raccolta di firme venne fatto anche tanti anni fa contro il presidente della conferenza episcopale dell'epoca, il potente cardinal Camillo Ruini. In quel caso, andato a vuoto, a sbilanciarsi contro Ruini fu un altro grande della Chiesa, l'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini, che da quel momento venne messo in un cono d'ombra all'interno della stessa CEI. Ma il documento in elaborazione contro Galantino rischia di venir letto anche come una critica velata ad alcune nomine fatte da Papa Bergoglio. Che infatti, oltre ad aver personalmente voluto Galantino segretario generale contro il parere della maggioranza dei vescovi, ha insediato, per esempio a Lodi e a Padova, prelati con curriculum che sono mancanti di alcuni fondamentali requisiti. In Vaticano comunque si attende con ansia il ritorno in sede da un'importante missione in Indonesia del segretario di Stato Parolin. È sulla bocca di tutti che Parolin non abbia affatto gradito le sortite di Galantino, che hanno finito per creargli gravi problemi con il governo italiano proprio a pochi mesi da decisioni importanti come lo spinoso problema del pagamento dell'IMU per gli edifici ecclesiastici. E insomma, questo è il retroscena di Bisignani sul Tempo, che addirittura parla di una raccolta di firme all'interno della CEI contro Galantino per sconfessare le sue parole e il suo ruolo a questo punto ormai assunto in questo dibattito sui migranti. A proposito sempre del dibattito suscitato dalle parole che arrivano dalla Chiesa, anche oggi a bastonare più forte sono i quotidiani vicini al centrodestra italiano, insomma Libero, Il Giornale. In particolare Libero con un'apertura che recita così: la Chiesa come la CGIL, Papa e Vescovi antilavoro, appelli contro le aperture domenicali di aziende e negozi suonano offensivi in questa situazione di crisi, Francesco e la CEI pensano di recuperare i consensi ma il mondo va da un'altra parte. Firma Belpietro, il fondo del Giornale, come peraltro è tradizione, e parte dal concetto di populismo e dice: perché parlo di populismo? Perché in genere il termine viene adoperato per bastonare Matteo Salvini, reo di dire cose sui rom e gli immigrati che incontrano il favore dell'opinione pubblica. Può darsi che il leader della Lega sia un populista, che prospetti soluzioni facili a problemi difficili, tuttavia se così fosse non lo sarebbe di più del vescovo di Melfi, che ieri si è schierato contro l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne in difesa del riposo domenicale, e non lo sarebbe più del vescovo di Bolzano, che si è appellato a negozianti e politici perché tengano chiusi i negozi la domenica, e nemmeno supererebbe per populismo Papa Bergoglio, il quale sempre ieri ha esaltato il lavoro, è sacro, questo è il virgolettato di Papa Bergoglio, ma a patto, scrive Belpietro, che non tenga in ostaggio la famiglia. Le prese di posizione, quella dei vescovi e del loro capo, cascano nel bel mezzo delle polemiche sui trasferimenti degli insegnanti dal sud al nord, e dello scontro tra sindacato ed Electrolux per la fabbrica di elettrodomestici aperta durante Ferragosto. Per molti docenti essere assunti in pianta stabile a patto di accettare il trasloco là dove c'è penura di insegnanti si tradurrebbe in una specie di deportazione che non terrebbe in alcun conto delle esigenze familiari. Per il sindacato chiedere di rinunciare alla chiusura di uno stabilimento durante le vacanze estive invece rappresenterebbe un duro attacco ai diritti dei lavoratori, e la Chiesa benedice, anzi ci mette del suo sostituendosi al lavoro di CGIL, CISL e UIL. Questo è Belpietro su Libero. Invece sulla prima pagina del giornale, giornale che apre su tutt'altra notizia, perché il titolo di apertura del quotidiano diretto da Sallusti è Le mani di Renzi su Milano, che porterà il G7 nella City italiana e vuole un sindaco suo, perché qui si gioca il futuro. Tra l'altro anche il giornale dà conto del fatto che in Vaticano c'è una forte irritazione di una parte delle gerarchie contro Galantino, e il titolo è Vaticano irritato, ora gli chiede di stare zitto. Ma il commento è invece di Vittorio Feltri, che parte proprio dalle parole del Papa, quelle sul lavoro che non deve prevaricare gli altri diritti della persona. E anche qui, insomma, si bastona duro. Il fatto che il lavoro sia importante lo sanno tutti, specialmente quelli che l'hanno perso o che non l'hanno mai trovato. San Paolo, che aveva la testa in cielo ma i piedi ben piantati per terra, diceva: chi non vuole lavorare neppure mangi. Io, che ho entrambi gli arti inferiori saldamente ancorati al suolo, rincaro, e se non mangi muori. Oddio, a venire in soccorso dei disoccupati c'è sempre la pensione della mamma o della nonna, ma questa è un'altra storia. Le cronache hanno informato all'Electrolux, che recentemente ha ridotto l'organico rapportandolo alla diminuita produzione, è stato cooptato un centinaio di operai per fronteggiare un'emergenza, cioè un'improvvisa richiesta supplementare di frigoriferi. Non volendo perdere l'affare, i dirigenti della fabbrica hanno fatto ricorso ad assunzioni provvisorie agli straordinari. Apriti cielo. I sindacati hanno protestato e giù polemiche enfatizzate dai media. E dai media, i tribuni del popolazzo si sono indignati. Ma come, hanno gridato, prima lo stabilimento licenzia, poi costringe la gente a sgobbare anche a Ferragosto? In effetti in tutto questo ci sono elementi di contraddizione, ma solo apparente. Feltri spiega appunto che, insomma, è chiaro che la crisi obbliga tanti stabilimenti comunque a ridimensionare, che la ripresa non è mai strutturale, e dopo aver fatto questo passaggio dice: un tempo c'erano contenziosi aspri fra aziende e lavoratori, adesso questi ultimi litigano con i loro rappresentanti, segno che i tribuni non godono della fiducia delle maestranze. Nei periodi in cui tutti sono costretti a tirare la cinghia perché l'occupazione cala, chi riesce a fare qualche ora per arrotondare il reddito fa i salti di gioia. Però questa cosa non piace appunto alla Chiesa, e a Feltri non piace la posizione della Chiesa. Se poi si considera che alcuni vescovi si oppongono nelle loro vibranti prediche al lavoro domenicale, poiché la festa va dedicata a Dio, si capisce perché anche la Chiesa sia in difficoltà a trattenere i fedeli, che essendo affamati anzitutto tentano di riempire il proprio stomaco, poi la cassetta delle elemosine. Ieri, infine, il Papa, durante l'udienza del mercoledì, si è lasciato sfuggire la seguente frase: il lavoro è sacro, ma le famiglie non possono essere ostaggio del profitto. Sicuro, tutti i profitti sono volgari, tranne quello dell'8 per mille. Questo è Feltri, e anche oggi quindi un altro intervento di questo tenore contro la Chiesa di Papa Bergoglio. Vi segnalo, prima anche di cambiare argomento, che c'è addirittura una foto di copertina su un quotidiano per Galantino. Il quotidiano è il garantista diretto da Piero Sansonetti. D'Annunzio è lui l'opposizione, tutti contro il monsignore impertinente, nessuno accetta le frustate dei vescovi, però Mattarella, puntini puntini, e insomma si dà conto del ruolo politico che avrebbe assunto Galantino, e che, insomma, possiamo togliere il condizionale, che ha assunto a questo punto. C'è poi una difesa molto particolare di Galantino, che in questo caso arriva da Renata Polverini, che firma proprio un intervento di suo pugno, ma la destra non è tutta xenofoba, sto con Galantino. Questa, insomma, era l'ampia pagina su una questione che oggi appunto ha mobilitato penne, ha visto produrre retroscena, interviste. Sicuramente anche su questo fronte si andrà avanti, anche perché, insomma, gli arrivi, la questione dei migranti non è certo destinata a esaurirsi con la stagione estiva. Cambiamo ancora argomento, perché c'è un altro tema che invece è la scelta del titolo di apertura di almeno un paio di quotidiani, e cioè la Grecia, e in particolare il fatto che ieri, con il voto del Parlamento tedesco, c'è stato, diciamo, un passaggio anche simbolicamente cruciale, decisivo nel chiudere la questione, insomma, di questi 86 miliardi di aiuto che sono stati stanziati, per, si spera, chiudere una volta per tutte il rischio di un default greco. Ovviamente questa è una speranza che secondo molti è solo una pia speranza. Berlino chiude il caso Grecia, ma crescono i dissidenti nel Bundestag e restano le incognite su Atene. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, che dedica anche il fondo a questo tema, l'Europa che Merkel non vuole, e lo firma Ernesto Galli della Loggia, il quale, insomma, spiegando che insomma, apparentemente ci sono dei segnali anche positivi, ricordiamo tutti che quest'estate, insomma, prima della... dopo il referendum che si è tenuto in Grecia con la vittoria di no, sembrava davvero che l'Unione Europea fosse sul punto di implodere, quindi in qualche modo comunque prima la chiusura di un accordo, poi le varie ratifiche dei parlamenti, compreso quello greco e tedesco, sembrerebbero aver riportato un po' di sereno, ma insomma Galli della Loggia non è molto ottimista e invece scrive: il vero problema dell'Unione, il salto necessario, ha una natura radicalmente politica e insieme istituzionale, non si iscrive in alcuna processualità economica, ma al contrario esige una rottura. Ma da questo orecchio Berlino non ci sente, così come neppure la sua voce si sente, al pari di quella di tutte le altre capitali, bisogna onestamente aggiungere. Si capisce perché. Per essere tale, il salto politico in questione infatti non può che porre in modo esplicito il problema cruciale della sovranità, di una cessione uguale e concordata di sovranità da parte dei vari stati nazionali, che però avrebbe l'effetto assai probabile, con l'entrata in gioco di fattori inediti, di ricombinare in modo nuovo e imprevedibile gli attuali rapporti di forza che vedono la Germania favorita, esponendola quindi ad un eventuale ridimensionamento di rango. Mentre finché si sta sul terreno dell'euro e dell'economia, il suo dominio è assicurato, anche se si tratterà sempre di un dominio contabile da ufficio di ragioneria, nulla a che fare con quell'egemonia generosa, coraggiosamente ideale, a cui solo una grande visione politica può dare vita. Quindi, insomma, il sì del Parlamento tedesco non spinge Galli della Loggia, ma non solo lui, bisogna dire, a rivedere le critiche sul ruolo che la Germania ha svolto nella gestione di questa vicenda e più in generale nell'orientamento di tutte le politiche comuni europee. Schäuble, la metamorfosi di un falco che scopre il valore della solidarietà, è invece il titolo di un pezzo che c'è a pagina 2, a corredo della notizia principale. Il sì del Parlamento lo firma Maria Serena Natale. E dice il ministro delle finanze ha fatto da scudo alla cancelliera in Parlamento e si dà conto anche delle sue parole: non ci sono garanzie di successo, ma sarebbe irresponsabile non cogliere l'occasione. Insomma, questo Schäuble in versione di riscopritore del valore di solidarietà, a pagina 2 del Corriere. Poi c'è a 3 invece un'intervista a un europarlamentare tedesco, che è il presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, Elmar Brok. Noi tedeschi, consapevoli che l'austerità non basta, ma vigileremo sul piano. Insomma, su questo punto sembrerebbe, secondo alcuni, muoversi qualcosa nella posizione della Germania, a dispetto anche di alcuni dogmi ribaditi anche in queste ore. Insomma, ci crede un po' di più che qualcosa possa cambiare il Sole 24 Ore, che nell'editoriale a firma di Carlo Bastasin, intitolato Se l'Europa archivia la stagione dei rancori, insomma, concede una qualche apertura di credito. Il titolo d'apertura del Sole 24 Ore è appunto sull'approvazione del Salva Grecia e sul fatto che Merkel vince sui falchi CDU-CSU, perché c'è stato anche comunque... Si è confermata la presenza di numerosi dissidenti, sono mancati alla fine 63 voti alla maggioranza, voti persi proprio nella pancia del partito stesso della Merkel, e poi dall'ISM, che è il fondo che deve erogare questi aiuti, i primi 23 miliardi ad Atene. E poi però sulla prima pagina c'è anche un'altra vicenda che forse è un po' sottovalutata in questi giorni rispetto, diciamo, alle potenzialità, all'eco che può avere ancora nelle prossime settimane, nei prossimi anni, è il caso di dire, cioè questo nuovo sprofondo della borsa cinese, borsa in rosso sul caso Cina. Shanghai prima crolla, poi recupera, alzando la tensione sui listini europei e USA, ma insomma il tema della tenuta dell'economia cinese è sicuramente un tema cruciale. Sembra credere che qualcosa si sia mosso nel rapporto tra la Germania e i suoi partner europei, nel senso appunto di un almeno parziale ammorbidimento dei dogmi rigoristi che hanno ispirato la linea tedesca. Chi sembra appunto crederci è anche Romano Prodi, che in una ampia intervista sulle pagine dell'Avvenire qualche piccolo cambiamento sembra vederlo. L'intervista, il titolo è questo: Grecia e migranti, solo rinvii, così l'Europa muore di inedia. E poi la proposta di un summit largo con leader e partiti per ridefinire la UE. Insomma, eppure la Germania sembra cominciare a capire, è la domanda che gli porgono gli intervistatori Arturo Celletti e Eugenio Fatigante. Sì, la Germania negli ultimi giorni, risponde l'ex presidente del Consiglio, sembra diventata più cosciente. Credo che una svolta stia maturando, guardando quello che sta succedendo in Grecia. Kos e la Turchia si guardano, sono lì, separate solo da un pezzetto di mare. È vero, la Libia è il fronte più pesante, più tragico, ma guai a sottovalutare quello che sta accadendo. Mi riferimento in particolare a, insomma, una revisione delle posizioni tedesche, ovviamente, sul tema della immigrazione. Poi ancora ci sono altri passaggi anche di politica interna. Interessante la risposta di Prodi alla domanda sul fatto che si riparla di abolizione della tassa sulla prima casa. E risponde Prodi: mi limito a ricordare che una forma di tassazione immobiliare sostiene i bilanci delle comunità locali di tutte le democrazie e anche che anche mantenendo l'imposta si può arrivare a misure eque. Nel 2008, nelle proposte del mio governo, eravamo arrivati ad abolirla nel 60% dei casi, quindi si può fare anche solo per la maggioranza meno agiata della popolazione. Quindi questo dice Prodi a proposito di una delle proposte centrali dell'agenda di governo, secondo il Presidente del Consiglio Renzi. Ancora, molto rapidamente, segnalazioni più veloci prima di andare verso la conclusione. Ovviamente oggi c'è molto seguito sulla questione dei musei, i 20 direttori stranieri, c'è chi è entusiasta di questo metodo, c'è chi continua a protestare. Oggi Franceschini è intervistato su almeno un paio di quotidiani. Vi leggiamo dalla Stampa il titolo della sua intervista, che è: ma come si fa a chiamare stranieri gli europei? Nel mondo globale si sceglie così, in futuro ce ne saranno di più. Questo è il titolo dell'intervista che al Ministro della Cultura ha fatto Francesca Sforza. Su il Corriere della Sera c'è un interessante dossier, un focus firmato da Federico Fubini: se gli Uffizi incassano sugli ingressi la metà del Metropolitan di New York. Quindi questo un ritorno su un tema ben conosciuto, ben noto, ma comunque mai risolto, che è il fatto di l'incapacità di molte strutture italiane, persino quelle di eccellenza, anche di valorizzare da un punto di vista anche finanziario questa eccellenza. Ci sono poi altre notizie, in particolare oggi tutti i quotidiani hanno ampio spazio in prima pagina sulla vicenda terribile dell'archeologo di Palmira, ucciso dall'ISIS per non aver voluto rivelare informazioni su alcuni tesori archeologici che sono stati spostati dal sito prima dell'arrivo dei miliziani dello Stato Islamico. Oggi è l'apertura dell'Unità, in particolare quella più evidente: in nome di Khaled al-Assad, era l'archeologo difensore dei tesori di Palmira, aveva 82 anni, lo Stato Islamico l'ha decapitato. Sul titolone d'apertura c'è anche un commento del direttore Erasmo D'Angelis, perché su questa prima pagina c'è anche la proposta di lanciare Contro l'orrore per la libertà, un minuto al buio in tutte le feste dell'Unità. Ancora vi dico anche che sul fronte economico c'è da dare conto dell'apertura della Repubblica su una proposta del governo di regolazione diversa degli scioperi rispetto alla situazione attuale. Insomma, è un tema di cui si parla da molto tempo e che è anche questo stato al centro di numerosi dibattiti. Il governo ha annunciato più volte l'intenzione di intervenire da questo punto di vista per limitare, diciamo, gli scioperi selvaggi. Insomma, in autunno si dovrebbe ripartire con questa proposta. Scioperi e contratti, piano del governo per i sindacati, astensione dal lavoro solo con il 30% dei consensi E credo sia doveroso anche chiudere con un riferimento alla vicenda tragica della bracciante morta in Puglia in condizioni disumane. Ieri ha parlato il ministro Martina, che ha annunciato la volontà di una dura lotta contro il caporalato e ha detto: denunciate il caporalato, è come la mafia. Questa era l'ultima segnalazione per questa prima parte di Prima Pagina. La rassegna si chiude qui, ma noi ci troviamo tra poco per il filo diretto con gli ascoltatori.
Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.